E allora bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto degli 87.9, dove stasera facciamo Entropia Massima, puntata sulla tecnologia. E quest'anno stiamo portando avanti chiaramente il tema che di tutti gli anni, quello del digitale, a fianco a quelli sulla componente energetica, quindi sul tutto il discorso della transizione ecologica e parallelamente quindi anche sul discorso della transizione digitale. E come sa chi ci ascolta, abbiamo inaugurato quest'anno una parte esplicita, più di quanto già non lo fosse in realtà nelle scorse stagioni, sui dati. Quindi quest'anno il ciclo tecnologico si chiama estrattivismo dei dati. E oggi, insomma, vi presentiamo un'esperienza territoriale di autonomia digitale. E quindi, insomma, abbiamo con noi un'altra voce che ci farà accompagnare questa sera e che adesso si presenta e ci dice ciao.
Ciao, Entropia Massima. Ciao, Onda Rossa.
Eccoci qui. Siamo felici, Cristina, innanzitutto che si senta tutto, che si senta tutto quanto.
Evviva.
Non è banale, non è affatto banale. Quindi siamo riusciti a fare una chiamata a distanza. Questo, insomma, con i potenti mezzi messi a disposizione dalla radio.
E anche dall'altro estremo, che proviene da una piccola rete mesh di provincia, perché comunque anche noi, insomma, anch'io, la connessione non è una cosa scontata. Sono Cristina, riesco a parlare con voi tramite internet.
Non solo tramite internet, ma anche su un pezzo di rete locale. Adesso poi stasera lo vedremo, insomma, una comunità che si è autodeterminata e che costruisce le proprie infrastrutture. Ecco, finalmente portiamo in radio anche un esempio pratico di che cosa intendiamo con autonomia digitale. E questo ha molto a che vedere con i dati, e infatti chiaramente non ci sfugge il fatto che chi costruisce infrastrutture IT lo fa purtroppo, per come funziona il capitalismo della sorveglianza, per estrarre dati e per mungere dati dagli utenti. E cosa possiamo fare? Almeno due decenni che ne parliamo in radio e anche negli altri luoghi dove di questo si parla. Penso chiaramente ad Hack Meeting, ma anche a tutte le esperienze come quella di Ninux, che pure tante volte ci ha fatto compagnia in queste puntate. E quindi abbiamo parlato tante volte anche di cifratura. Ecco, la cifratura sicuramente è una pratica che abbiamo sempre incoraggiato e che continuiamo ad incoraggiare. E la cifratura, lo diciamo sempre e diciamo, lo ripetiamo volentieri perché riteniamo sia importante, svolge un'ottima... diciamo un ottimo, fa un ottimo lavoro su tutti quelli che sono i dati a riposo, quindi i dati che sono fermi in qualche luogo e che può essere anche un luogo di terzi, perché grazie alla cifratura questi luoghi sono alla nostra portata, non è possibile leggere dei dati a riposo se vengono opportunamente cifrati, così come non è possibile intercettare dei dati in transito, quindi quando i dati si muovono da un punto a un altro di una rete qualunque, per esempio della rete internet, grazie alla cifratura possono essere protetti. Questo sicuramente va bene. Il problema nasce nella terza tipologia di elaborazione del dato, che è quella appunto che ci interessa di più, è quella su cui hanno fatto la loro fortuna i big tech, no? I GAFAM, come si dice con una sigla che sta a significare appunto, sta ad indicare quelli che sono i cinque insomma più importanti attori del capitalismo della sorveglianza, quindi Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. E fra l'altro dovremmo chiamarla GAMAM, vero? Perché ormai non si tratta più di Facebook ma di Meta. Allora, vediamo un attimo, c'è una chiamata, volentieri rispondiamo, solo un secondo. No, non abbiamo risposto. Va bene, vediamo se ci richiamano.
Sì.
Ok. E quindi perché questi Gammam vogliono prenderci dati? Perché su questo basano diciamo la loro fortuna, ricavano dalla conoscenza di questi dati e dal condizionamento che riescono ad avere sulle abitudini degli utenti moltissimo potere di influenza, denaro ovviamente a fiumi e una vera e propria egemonia. Ecco, tutto questo è quello di cui vi parliamo durante queste puntate e anche oggi faremo così. Vorremmo iniziare a parlarvi di un tema che ci sta a cuore, il tema degli utenti. Ecco, utenti, no? Questa parola che ormai è una parola insomma molto nota, entrata nel gergo no? di chi parla di tecnologia. Cioè ci sono persone che usufruiscono dei servizi in rete in qualità di utenti e in quanto tali vengono sfruttati giustamente, purtroppo, dai big tech, dai GAFAM o GAMAM, come abbiamo detto stasera. Cominciamo col fare anche un pochino di storia prima di entrare nel vivo del progetto di cui vi vogliamo parlare questa sera. C'è stato un periodo in cui anche a noi che abbiamo sempre cercato di fare tecnologia in modo critico è stato chiesto di lavorare per gli utenti. È proprio una buona idea? Diciamo che ci sono aspetti che vanno considerati. La risposta non è facile a questa domanda. Per esempio, pensiamo quando nel 2005 è nata la distribuzione Linux Ubuntu, che come sappiamo ha preso molto dalla comunità di Debian e è riuscita anche a popolarizzare un po' quello che era tutto il discorso dei sistemi operativi aperti e liberi. Parliamo chiaramente di sistemi GNU Linux e a portarli quindi ad un livello di conoscenza maggiore. E questo sicuramente ci fa piacere. In quegli anni, già da prima, c'erano comunque i LUG, no? I Linux User Group, che erano dei raggruppamenti più o meno informali, poi ognuno si è organizzato un po' a suo modo in questo, che hanno cercato, come dice l'acronimo Linux User Group, di lavorare un po' sull'utenza e quindi di cercare di rendere più facili le cose per chi usa questi sistemi. Ecco, un momento che arriva la telefonata. Una rossa. Niente, non ce la facciamo a prenderla. E quindi già potremo fare qualche riflessione su questo, no? Che ne dici, Cristina?
Sì, hai aperto molti, molti temi e riguardo alle infrastrutture, che è una parte che appunto mi sento presa in causa in quanto insomma sono stata invitata a parlarne in quanto parte di una infrastruttura di rete wireless creata dal basso qui nell'Appennino bolognese proprio sull'esperienza Linux, che è un network ormai fondato. Prova.
Sì, ci siamo.
Ci siamo. Riusciamo a sentire? Ok.
Prova se mai ad abbassare un po' il mio volume, dicono che arriva uno strano ritorno.
Ok. E quindi, appunto, essendo costruita dal basso, siamo proprio come utenti dell'internet che intendono rivendicare il loro diritto a essere nella rete e anche a abbassare queste differenze tra i vari attori della rete, compresi sia nell'infrastruttura sia nei servizi. Citavi prima il fatto della cifratura, citavi prima riguardo alla cifratura, i dati in transito, i dati a riposo, il fatto che entrambi i fattori sono determinanti sul possesso di questi dati, e quindi anche effettivamente anche noi sul possesso e sull'accesso a questi dati, e quindi è un fattore su cui noi riflettiamo da parte della rete, ovvero poter essere noi il nostro internet service provider è uno degli obiettivi e dei passi a cui vorremmo arrivare, proprio per il fatto che i dati in transito in questo modo sono più tutelati, probabilmente, cioè molto sotto il fatto di transito appunto e non censura degli stessi. Riguardo ai dati che depositiamo nell'internet, come rete noi abbiamo un tot di servizi interni e per il resto cerchiamo di essere persone coscienti dell'utilizzo di internet e tendiamo a non utilizzare i GAFAM, appunto Google, Apple, Facebook, Amazon.
Quindi ci si dota di un'infrastruttura perché si pensa che non sia necessario fornire dati necessariamente, no, a qualcuno che insomma poi li gestisce per appropriarsene e per farne qualcosa, ma probabilmente è possibile anche in una piccola comunità diciamo creare dei luoghi dove questi dati possono essere gestiti e anche elaborati senza che questo porti ad uno sfruttamento, corretto?
Sì, esatto, e senza delegare a delle entità terze.
Ecco, delegare è un'altra cosa importante, infatti, no? Quando parliamo di utenza, dicevamo insomma che spesso l'utente viene considerato come qualcosa da proteggere, no? Pensiamo per esempio a cosa ne pensa Windows di questo, no? Facevamo l'esempio.
sì.
Di appunto che cosa significa per Windows proteggere un utente?
Sì, ti facevo i dati, cioè ti facevo l'esempio di quanto nella chiacchierata introduttiva, insomma, quando abbiamo preparato questa puntata, su quanto l'approccio anche di buona parte di questi GAFAM o comunque delle entità nell'internet possa suscitare fastidio anche, e sul fatto che sulla politica che mettono in atto verso l'utente, chiaramente asimmetrica, chiaramente come dire gerarchica, però e l'atteggiamento di Windows anche è sempre molto non so, possiamo trovarlo nei messaggi, no, che quando si cerca di disattivare le modalità di sicurezza oppure proprio per installare app terze, per esempio sui nuovi Windows 10, ti trovi messaggi, no, che ti dicono proprio: ma come vuoi abbandonare, pensaci, è consigliabile riflettere prima di disattivare le modalità di sicurezza,
sei proprio sicuro,
no, cioè nel senso non può non abbandonarci, specialmente se le prestazioni e la tranquillità sono le principali priorità. E questo appunto secondo me è proprio un po' la soglia della delega, nel senso che nel momento in cui vuoi autogestire i tuoi dati ti tocca sicuramente prendertene carico e fare dei compromessi con le capacità e le risorse che hai, che però ti rendono anche uno specchio reale del tuo potere di interazione e di comunicazione nel mondo. Mentre nel momento in cui invece approcci a un Windows sarai sempre limitato e dovrai fare i conti con quello che loro decidono di permetterti di fare e su quello che loro capitalizzano su di te.
Certo, il discorso che vorremmo fare questa sera è: se abbandoniamo questo approccio iperprotettivo che poi si trasforma di fatto in una oppressione e vogliamo invece fare tecnologia e farla davvero dal basso, noi entriamo in una complessità notevole. e questa complessità a nostro avviso non può essere affrontata ancora una volta con l'ottica dell'utente, no? come è stato, diciamo, fino a 20 anni fa. Bisogna farsi carico di questa complessità, non è banale, non è semplice. Dobbiamo abbandonare l'idea che insomma dobbiamo per forza costruire cose semplici. Le cose si costruiscono sulla base di quelle che sono le necessità, e soprattutto impegnandosi, quindi non si può chiedere a qualcun altro di fare, ecco, risolvimi la situazione, fai in modo che io sia un utente, creami tutta la rete perfetta, io arrivo e devo semplicemente mandare i miei messaggi di WhatsApp. No, non è questo, no, il senso delle cose. Quindi forse se abbandoniamo l'idea dell'utente, di essere utenti, e proviamo invece a dire no, io voglio essere attore principale, forse andiamo nella direzione giusta.
Sicuramente in una direzione in cui abbiamo più possibilità di manovra e di decisione. Ecco, in questo momento no, possiamo vedere anche proprio, possiamo vedere come tutti i dati, come buona parte dei dati vengono riutilizzati per essere capitalizzati e quindi rivenduti senza consultare il nostro interesse, da quello che è le immagini su Facebook che vengono riutilizzate per l'identificazione dei visi, oppure vediamo che il riutilizzo dei dati dà grosse conseguenze che sono totalmente fuori dalla nostra sono purtroppo piuttosto fuori dalla nostra possibilità di metterci metterci un freno a questo riutilizzo, ecco.
Esatto. Poi
proprio perché viene dato dalle policy, diciamo, che accetti nel momento di utilizzare delle piattaforme offerte da altre persone. Se sono le comunità che decidono quali sono le regole di queste piattaforme, le cose possono cambiare, o le regole, o comunque il fatto di limitare o capire fin dove arriva la portata, o nel tempo o nello spazio, nella rete, di quei dati.
Esatto, diciamo che questa complessità in cui inevitabilmente si entra quando si comincia a fare domande di questo tipo e si ha l'intenzione di costruire delle infrastrutture è un elemento di cui tener conto. Linux, il progetto Linux a cui penso vi siate comunque ispirati per la vostra idea, ha sempre portato avanti quest'idea che uno le cose se deve far da sé, quindi c'è molto l'elemento dell'insegnare, dell'imparare, del mettere a punto delle procedure per essere autosufficienti. Per costruire un'infrastruttura fai da te è necessario sbattersi, non si può pensare che come un'app si scarica e funziona.
Sì, grande è stato lo sforzo per riuscire ad arrivare all'internet, abbiamo protocolli per fortuna in licenza open source, abbiamo altri protocolli proprio scritti da comunità perché possano funzionare su reti mesh, e quindi il progetto Linux negli anni, dal 2004 a praticamente 20 anni dopo, in realtà è sempre più facilmente raggiungibile. Ecco, in questo almeno dobbiamo gioirne, ecco, proprio perché sia il software sviluppato comunitariamente tra Argentina, Brasile, Germania, Italia, eccetera, sia l'hardware e l'open hardware permette che effettivamente delle comunità possano decidere di usufruirne, mettere insieme questa cosa. Noi anche la proporzione, per esempio, di tecnici e di persone all'interno della comunità è piuttosto positiva, insomma, non so, siamo una cinquantina di persone con tre tecnici, ma buona parte delle funzioni, quindi saper puntare le antenne, sapere cosa succede, fare diagnostica e piccolo risoluzione dei problemi, è in mano agli utenti. Ecco, sono le persone che sanno, che capiscono come funziona la rete. Ecco.
Certo che degli strumenti ci sono stati costruiti in questi anni, adesso li possiamo utilizzare. Questo è il messaggio che ci portiamo via da questa prima tranche, da questa prima parte della nostra puntata odierna. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo subito dopo. Truppi.
Il mio ragazzo si chiama Nessuno.
Questo è Giovanni Nessuno Truppi, Nessuno.
Ragazzo. Il mio ragazzo mi vuole bene. Nessuno mi vuole bene. Il mio ragazzo non lo deve sapere. Nessuno lo deve sapere. Perché se nessuno lo sa, nessuno si arrabbierà. Perché nessuno mi può giudicare. Perché nessuno ci può rimanere male. Perché io sono di nessuno. E nessuno mio. Il mio cane si chiama Nessuno. Nessuno è il mio cane. Il mio cane è un po' come se fosse una mia estensione. Nessuno è un po' come se fosse la mia estensione. E infatti lo tengo al guinzaglio. Nessuno lo tengo al guinzaglio. Perché se nessuno lo tengo al guinzaglio, nessuno mi serve sempre. Perché nessuno è felice anche se dipende da me pure per mangiare e cagare. Perché nessuno è il mio miglior amico anche se non sa nemmeno parlare. Perché io sono il padrone di nessuno. E nessuno è il mio cane. Il mio capo si chiama Nessuno. Nessuno è il mio capo. Il mio capo mi comanda. Nessuno mi comanda. Il mio capo lo devo ringraziare perché mi fa lavorare. Nessuno lo devo ringraziare perché mi fa lavorare. Perché se nessuno lavorerà, nessuno guadagnerà. Perché nessuno mi può minacciare. Perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare. Perché io sto sotto a nessuno. E nessuno sta sopra me. La mia banda si chiama Nessuno. Nessuno è la mia banda. La mia banda mi rappresenta. Nessuno mi rappresenta. La mia banda deve vincere sulla tua banda. Nessuna banda deve vincere sull'altra banda. Perché se nessuno vincerà, nessuno comanderà. Perché nessuno sa bene il potere. Perché a nessuno mi posso fidare se voglio cambiare le cose che non mi stanno bene. Perché io delego a nessuno. E nessuno è delegato da me. La mia verità si chiama Nessuno. Nessuno è la mia verità. La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetta. La perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello cercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema. Ma il rischio poi è che nessuno lo confondi con qualcuno. Ma questo non sarebbe un problema. Ma il rischio poi è che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno confonderò, nessuno odierò.
E allora torniamo in voce. Eccoci di nuovo qui. E,
sì.
Sì, esatto. Nessuno, non delego nessuno e nessuno sarà delegato da me, ci diceva Giovanni Truppi. stiamo parlando qui a Entropia Massima di un progetto appunto di autonomia digitale, ma descriviamolo un po' meglio. Per ora abbiamo fatto solo l'introduzione, prego.
Sì, dunque noi siamo localizzati in Appennino bolognese, abbiamo iniziato nel 2017 collegando appunto mettendo su l'installazione dei primi due nodi significa fondamentalmente le prime due antenne che da tetto a tetto puntandosi reciprocamente potevano stabilire una connessione. Questa connessione ci serviva, è una rete locale, ma ci serviva fondamentalmente per scambiare dell'internet. E, dopo questa prima connessione abbiamo iniziato a farne altre, proprio perché altre persone erano intenzionate sia a condividere effettivamente la spesa che comporta l'abbonamento internet, sia a condividere l'esperienza della tecnica che ti porta a ad avere l'accessibilità alla rete, perché comunque in montagna questa cosa non è scontata neanche nel 2022. Quindi ora siamo, in realtà poi appunto non solo una valle ha risposto insomma a questo richiamo, in questo momento sono circa una cinquantina le persone che aderiscono a questa pratica, perché non abbiamo esattamente un nome allargato oltre che essere un Ninux nelle valli bolognesi, e quindi copriamo la valle di Croara, la val di Veneto, la Val di Samoggia e da poche settimane anche la Val di Marano, effettivamente ora da poco 4, con una ventina di antenne che operano a 5 GHz e che quindi hanno una sulla 802.11n, quindi con un protocollo wireless, e quindi fanno questa rete mesh. La rete mesh è una tipologia di rete differente, diciamo, da quella comunemente usata per le connessioni degli edifici e quella o delle università, insomma quella comunemente usata, perché corrisponde ad avere delle connessioni che ogni volta decidono che tipologia di strada utilizzare, cioè di inoltro del pacchetto, delle connessioni, e danno per scontato di essere su una topologia che può cambiare. Okay? Quindi è una struttura di rete robusta proprio nei suoi livelli di calcolo dell'instradamento. E l'altra parte, oltre questa caratteristica particolare, l'altra caratteristica particolare sono le persone che lo compongono, che in quanto rete comporta una comunanza, un accordo tra chi ne fa parte.
E quindi questa comunità diciamo che inevitabilmente si contrappone alla parola utente che abbiamo usato nella prima parte, no?
Sì, perché siamo noi che ci facciamo questo piccolo parte di internet, che però coraggiosamente non si definisce minore a tutto il resto, nel senso siamo semplicemente alla pari del resto, e ambiamo a essere un nostro piccolo autonomous system. Quindi essere una parte di internet e avere i propri servizi interni e una propria cultura interna, dei propri dati che circolano solo qua, nella nostra sottorete, e usufruire anche della connessione in quanto tale con il mondo. E contrapporsi alla parola utente significa però farsi carico appunto del montare la propria antenna, sapere chi sono i tuoi vicini, avere il numero di telefono di loro e avere un numero di telefono anche di chi fa coordinamento e anche insomma curarsi reciprocamente, sapersi prendere cura reciprocamente della connessione.
Quindi abbiamo... bisogna che le persone che fanno parte di questa comunità e fanno parte quindi si fanno carico dell'infrastruttura in proprio, quindi devono imparare a montare le antenne, a prendersi cura delle antenne, a conoscere anche i protocolli con cui poi funziona la rete stessa.
Cioè, partiamo un po' poi dal livello base, che fondamentalmente è sapere da chi ti arriva la connessione, con chi sei connesso e tutte le parti proprio umane, no? Di potersi telefonare a vicenda e dire non mi va la connessione, chi dovrebbe riavviare parte della nostra rete e chiamarlo o chiamarla.
Quindi diciamo...
Sì, abbiamo anche appunto degli accordi annuali e dei contatti mensili su anche proprio i pagamenti della connessione internet. Questi però appunto sul fatto che siamo tre isole, sono tre differenti piccole reti, tutto è moltiplicato, no? Per tre, per quattro, perché ognuno ha i suoi contatti nella sua sottorete. e tutte insieme possiamo dirci una comunità, oppure forse siamo, possiamo più dirci una comunità di comunità, siamo un'infracomunità.
Perché le reti al momento sono indipendenti, giusto?
Sì.
Anche
sì,
se
sì.
Insomma, metterle insieme potrebbe essere una buona idea.
È una cosa a cui abbiamo già anche individuato il posto, che è un picco o semplicemente una collina, perché proprio noi comunque sottostiamo alle difficoltà del territorio, ma anche insomma ai piaceri del territorio, essendo montagna e valli. È molto bello perché è vero, hai l'amaro in bocca quando vuoi cercare di superare un picco e non puoi, però hai spazio libero nel zizzagare le valli e quindi hai buon spazio.
Ecco, quindi diciamo, facendo questo uno si rende conto poi anche di tante cose che magari si danno per scontate quando si usa la rete internet, no? E quindi quando si usa l'infrastruttura di qualcun altro, si usano i servizi che su questa infrastruttura vengono forniti da qualcun altro, uno poi comincia a farlo e allora si rende conto non solo della complessità ma anche della responsabilità che questo comporta. E quindi è vero che forse un'infrastruttura non basta per fare una comunità, perché una comunità significa molto di più, però è anche vero che nell'esercizio delle reti si trova poi il modo di fare comunità. È un ingrediente fondamentale per il successo di un'iniziativa come questa, penso, no?
Assolutamente, assolutamente. Infatti, cioè, noi gioiamo del fatto di esserci posati su un territorio che aveva già tesseva già delle relazioni. Ecco. Ci sono moltissimi contadini che fanno parte di una rete di agroecologia che è Campi Aperti, che ha 8 mercati a Bologna. E quindi qua in Valsamoggia ce n'erano 40 di queste cascine
che fa parte anche del circuito Terra-Terra, giusto?
Insieme sono parte di Genuino Clandestino. Perfetto. Che è la rete delle reti di contadini che praticano agroecologia. E quindi questo chiaramente ci ha aiutato, perché comunque un consumo critico riguardo a cosa si mangia già dà uno spunto, è una grossa scelta politica per le persone, per capire anche quanto è importante il tassello della comunicazione nella libertà di conoscere le cose e quindi anche nell'espressione politica. E quindi c'era una maggiore volontà, cioè, oppure c'era una maggiore volontà e ma anche una più facilità di scelta critica sugli strumenti per connettersi, unita al fatto che obiettivamente qua la connessione non c'era.
Sì, si parte da un'esigenza. Le cose fatte bene in genere partono da un approccio esigenziale, quindi in effetti c'era un divario digitale, ce l'hai descritto così, cioè la difficoltà oggettiva, no, di connettersi a internet. Quindi si parte da un'esigenza di base e poi su quella però si costruisce anche altro.
Sì, poi appunto il fatto di capire che siamo tutti sulle stessi cavi e tutti sugli stessi router di uscita e tutti e le nostre informazioni viaggiano su queste antennine che si guardano l'un l'altro dai nostri tetti, ti permette di capire anche dove puoi fare intasamenti, dove hai router che ti buttano via i pacchetti, dove potresti avere necessità di, oh cavolo, in questa valle siamo in 16 sullo stesso gateway, sullo stesso contratto, l'uscita internet, e potremmo prenderne un altro perché ci sono altre 5 persone che vorrebbero entrare, e ti gestisci queste cose. Però questi pensieri sui tuoi dati e sul tuo traffico, per esempio, ci hanno anche portato a dire, alcuni contenuti culturali a cui accediamo spesso li potremo tenere in dei servizi interni, oppure anche sì, contenuti culturali che abbiamo voglia di scambiarci, non esattamente di nostra proprietà intellettuale. Quindi per esempio abbiamo dei servizi interni come un piccolo cloud che ci è molto utile per scambiare per scambiarci contenuti, e poi abbiamo altri servizi interni che ci aiutano a monitorare la rete e quindi a fare diagnostica sui guasti anche un po' anche a distanza, per darci consigli su cosa fare, capire cosa aggiustare, eccetera. C'è da dire, esatto, questo lo aggiungo dalla descrizione di che cosa siamo, è che la nostra rete di antenne è una rete di antenne di seconda mano. Siamo una rete, siamo una rete fai da te e di seconda mano, perché abbiamo, all'inizio le compravamo e ci installiamo sopra del software libero, no? Quindi un po' come comprarsi il computer, togliergli Windows, metterci Linux. Noi ci compravamo delle antenne o TP-Link cinesi oppure Ubiquiti americane, insomma si scappano da queste polarizzazioni, e ci toglievamo comunque entrambi il software loro proprietario per metterci OpenVRT, OpenVRT in una specifica variante per reti mesh che è LibreMesh,
consente di costruirla effettivamente una rete, quindi gli ingredienti ci sono tutti, c'è l'hardware che è stato recuperato, c'è il software libero che è lì a disposizione.
Sì, e quindi no, dicevo, oltre il fatto, appunto, col fatto che sono di seconda mano, abbiamo ma non si rompono molto, molto frequentemente, però negli anni, perché comunque dal 2017 al 2022, insomma in questi 5 anni, abbiamo affinato le tecniche per fare diagnostica su questi aggeggini e quindi anche aiutare gli altri a capirci meglio. A volte basta riavviare, a volte invece si è girata e quindi devi andare sul tetto a riposizionarla verso la tua vicina. Oppure no, si è girata quella della vicina e allora no, bisogna prodigarsi per contattare l'altra persona, eccetera eccetera. E quindi ospitiamo in un servizio locale sia questo cloud di contenuti dove abbiamo video, fanzine eccetera in rete locale, sia degli strumenti di monitoring, sia i nostri firmware, e basta.
Insomma, avete messo su un bel armamentario, e la cosa interessante è che tutto questo appunto ha una dimensione locale, territoriale, che si fa forte anche delle comunità che già esistono e in qualche modo partecipa a queste comunità, le fa intersecare fra di loro, ne crea dei nuovi spunti di collaborazione. Insomma, c'è tanto in questo.
Assolutamente, tutta il processo di crescita è assolutamente a livello locale, nel senso, noi non ci siamo. Abbiamo un sito internet che è antennine.noblogs.org, che è un nostro mezzo di documentazione e di divulgazione. E però devo dire che riguardo alle persone che si aggiungono alla rete, non c'è mai servito, nessuno ci ha mai contattato tramite il sito internet. Il sito internet, certo. In questo caso non servono.
Bisogna incontrarci.
Bisogna incontrarsi, le persone ci sono arrivate tutte per passaparola. Guarda, ti racconto questo episodio perché appunto nel giorno dopo che che abbiamo fatto la preparazione, mentre ci stavamo preparando questa puntata, dopo che ti ho salutato, sono scesa, mi ferma il coinquilino, mi fa: guarda che c'era un biglietto attaccato alla porta. Come? Vado a vedere il biglietto attaccato alla porta, cioè, ciao, sono la vicina, mi hanno detto questa persona che ti aveva detto questa persona che abiti qui e sai dirci come avere un accesso a internet in rete comunitaria. E quindi poi sono andata a prendere un caffè, abbiamo spiegato come si fa e come si può aderire alla rete, se ci stava. Però sì, cioè, tipo, i mezzi di comunicazione sono strani e
variegati. I più vari.
Il bigliettino attaccato alla porta, meraviglioso.
Fantastico. Va bene, allora facciamo un'altra pausa musicale. E ci ascoltiamo un pezzo degli Assalti Frontali, anche questo a tema.
So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sta in cucina a prendermi il caffè. Quando vedo lassù in cima una squadra della tre, capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantando addosso a noi antenne per i cellulari. E cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quelli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS li sfondano di radiazioni. Era una mattina bella, quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. O partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lasso appeso al palo che lavora. Gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Valla a montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina, da segnarmela nel calendario. Scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, e sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Sono 15 metri di ripetitore. La gente passa, guarda e dice:
ma che brutto fiore.
Io al megafono rispondo, quello è un fiore velenoso. Giorno e notte ti perfora il sistema nervoso. Entra in casa zitto zitto, senza dire nulla. Ma le onde se le prende anche mia figlia nella culla. Questo mi fa incazzare, avvelenare il sangue. Per me c'è aperta una guerra civile strisciante. Molti forse ancora non lo sanno,
molti non lo sanno.
Ma chi affitta il tetto becca 20.000 euro l'anno. Coperto per l'effetto dell'ombrello, ai vicini invece le onde friggono il cervello. Capito, i corrotti, i grandi cuori, si pittano lo stabile e si pagano i termosifoni. A noi ci lasciano principi e rischi di tumori. Capito, la città civile, sindaco Veltroni.
Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, e sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi.
Così sono in strada e ne ho raccolti 100. Gli incazzati del quartiere vaffanculo ogni regolamento. Il traffico è bloccato, poi anche l'isolato. Chiamate chi vi pare, i vigili, la NATO. Questo è un allarme sociale, buttate giù l'antenna da quel tetto infame. E vergogna per i Giuda che l'hanno accettata. Hanno tradito e violentato questa bella strada. Scendono signore, arrivano i ragazzi. Siamo in 500 ore e diventiamo pazzi. Questa è l'aria che noi respiriamo, è la nostra vita. Noi l'abbiamo rifinita, quelle onde sono una smaltita. Arriva l'assessore, poi le volanti della polizia. Gli untori della tre se ne vanno via. Ma questa zona ora è preda da una scossa. Lottiamo come fossimo leoni nella fossa. Io da parte mia ormai sono una belva. Perché se guardi in alto vedi che ce n'è una selva. Qui fanno educazione permanente, a subire danni dall'alto e non dire niente.
Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi.
So you wanna try my brain. 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 So you wanna try.
E allora rieccoci in voce. Le antenne sui palazzi ci racconta questa canzone di un territorio che si è ribellato a queste antenne sui palazzi. Anche noi stiamo parlando di un territorio che invece queste antenne le ha messe, ma per tutt'altro motivo, per poter fare una rete locale, una rete territoriale. E quindi abbiamo sentito un po' di cose su questa comunità che si è formata. Soprattutto interessante questa coesistenza di digitale e campagna insieme. Ecco, su questo forse possiamo spendere qualche parola in più.
Sì, Beh, io arrivo dalla campagna, nel senso ho vissuto in maniera altilenante, però sia parte di campagna, cioè paesini da 1800 persone e poi città da 200.000, no? E quindi tendo un attimo a vedere, forse anche a romanticizzare un po' i diversi aspetti di intendere la vita, però trovo che che funzioni piuttosto bene la scelta, poca tecnologia, però una scelta accurata della tecnologia in campagna può aiutare la vita e soprattutto e anche le comunità. E una delle cose che noto riguardo anche ai tempi di sviluppo dei progetti, dei tempi anche di relazione, no? Perché come dicevamo non è che è un progetto non è poco oneroso quello che stiamo facendo, comporta portare avanti una relazione per anni, insomma, e comporta mettere in gioco anche la propria casa e quindi in campagna secondo me questa cosa non è che è favorita, però una volta che ci si entra in gioco, insomma, su questa cosa è più facile che sia duraturo, secondo me, no? Cioè quello che io vedo è che quando ci si accorda prendi degli accordi per 4-5 anni o cose del genere, oppure riesci a prevedere che cosa farai, ma questo è dovuto anche dal fatto che, cioè, le persone che incontriamo qui fanno parte dei più differenti campi, dall'artistico all'edile, all'informatico, alla coltivazione, all'allevamento, al musicale, insomma, educatori, maestre, eccetera. Quindi fanno parte di tantissimi campi. Però col fatto che comunque affrontare la vita in campagna o in montagna è più oneroso che in città, è più difficile che le persone cambino posto, no? Cioè meno precariato, e questo meno precariato giova alle relazioni in realtà, e quindi giova anche ai progetti, penso, non solo a quelli informatici, ecco. Però essendo un progetto informatico teso alla comunicazione, sia il fatto che le persone sappiano in che luogo stanno e per quanto tempo ci vorranno rimanere, con un po' più di permanenza rispetto alle città, che a volte sei in affitto e non sai per quanto rimarrai, ti scadrà il contratto, oppure hai un lavoro e non saprai se ti risposterai, no? In campagna riesci ad avere delle situazioni un pochino più stabili dei tempi
sicuramente molto più gestibili, molto più umani anche rispetto a quelli che, appunto, come dicevi, in città generano un precariato esistenziale a 360 gradi, no? Invece con orizzonti temporali più larghi si possono fare delle cose.
Sì, e appunto ci si può anche interessare, no? di più di un argomento, o delle relazioni o dei tuoi vicini, ecco, perché poi hai proprio una tipologia di cioè la relazione con la città esiste poi, no? Quindi spesso dalla campagna hai dei pendolarismi verso la città che possono essere una volta a settimana, possono essere tutti i giorni, possono essere una volta al mese. O hai delle comunicazioni verso l'esterno perché lavori online o fai DAD o fai smart working,
ecco, con il Covid, quindi insomma sono arrivate altre persone, immagino, insomma, almeno questo sì. È successo nella campagna laziale, quindi do per scontato sia successo anche da voi.
Sì, è successo anche da noi, sì, assolutamente.
E quindi si arriva in un contesto nuovo, magari si arriva da cittadini, è difficile integrarsi, ci sono anche meccanismi diversi. Com'è l'approccio a questo nuovo mondo? Posso che tu comunque ci vivi da molti anni, però inevitabilmente sì. Ti sarai confrontata con questa diversità e ci puoi dire forse qualcosa su come nascono le relazioni, come vengono.
Sì, arrivo. appunto fortunatamente da altre esperienze in campagna, poi adesso che sono qua in campagna emiliana sono qua da 5 anni. E l'arrivo è soft per fortuna, perché c'è comunque un'intermediazione culturale per lo più fatta da, secondo me, dalla gruppo di neocontadinanza, cioè dai nuovi contadini che sono appunto laureati per lo più, oppure agronomi o anche no, nel senso con la terza media, che però arrivano a che sono arrivati qua nelle vicine perché si sono scocciati fondamentalmente del sistema capitalistico e come custodi del territorio anche decidono di fare del proprio lavoro la coltivazione della terra con metodi agroecologici. Quindi appunto noi comunque siamo fortunati, no? Siamo un gruppo che di cioè io non sono un gruppo di informatica, sono una parte complementare a un altro progetto di comunità culturale che riesce nella campagna a produrre e a produrre proprio cibo, insomma quello che è proprio i frutti della campagna, certo, ecco, e anche cultura.
Comunque con la tecnologia ben o male si ha molto a che fare con quella, diciamo, comune, usuale. Naturalmente voi fate un discorso molto più profondo, molto più ampio, però diciamo oggi nel 2022 le cose che fate in qualche modo vengono comprese di più che, non so, 10 anni fa, però comunque voi offrite dei servizi che insomma che ci hai sommariamente descritto, ci parlavi del Next Cloud, no? Di questo vostro sistema con cui insomma condividete localmente dei file. Com'è l'approccio a questi servizi? Perché inevitabilmente costruirli è difficile, mantenerli è difficile, usarli probabilmente è un'esperienza nuova. Come ve la vivete?
Sì, guarda, secondo me un giorno riusciremo a trovare anche un termine corretto per togliere esattamente la parola servizi, perché effettivamente cioè come non siamo utenti, anche queste utilities che abbiamo al nostro interno sono per le nostre necessità, no? Quindi poi anche la parola servizio perde un po' di
ragioni, oltre a quello utenti anche quella
significato.
Va, esattamente, sì, è vero. È arrivato il momento di trovarne un'altra, la troveremo.
La troveremo. E quindi sì, citavi appunto il nostro magazzino, il nostro granaio di video e contenuti e dati, che appunto utilizziamo un software libero che è Nextcloud, e quindi qui ci appoggiamo invece sulla comunità più ampia del software libero, perché appunto non faremo mai niente, non saremmo mai arrivati a fare ciò da sole. Ecco, questo siamo più che consapevoli, proprio è una comunione mondiale sulla rivendicazione dell'autonomia, soprattutto nel digitale, perché davvero non ci saremmo mai arrivati da soli, no? Tutto questo stack che abbiamo percorso, questi livelli che abbiamo percorso dall'infrastruttura fino ad arrivare ai servizi, ognuno di questi comporta sia azioni e progettazione e sbattimento, quindi in loco, ma tutta il retroscena del software che c'è dentro, che invece è stato frutto di un impegno collettivo mondiale. Ecco,
decennale,
proprio per una comunione di intenti più che decennale, infatti,
sì.
Quindi volevo citarlo. Quindi non c'è solo la nostra manutenzione che è già onerosa, quindi è vero, ci troviamo in 4-5 ad aggiornare il cloud, ci sono dei periodi di testing in cui appunto i servizi non è che vengono messi su e messi allo sbaraglio, perché prima abbiamo bisogno di capire se davvero possiamo mantenerli nel tempo. E in realtà puntiamo sempre più in alto, ecco, in realtà.
Ah, quindi avete anche dei progetti.
sì, nel senso, progetti più ambiziosi è che una delle cose, che avendo un'infrastruttura travicinato, obiettivamente vorremmo avere una radio, una televisione di quartiere, comunque una produzione proprio di contenuti e diffusione fra di noi.
E quindi veicolerebbe dei contenuti prodotti nelle valli?
Sì, e questo ci darebbe anche grosso impulso per mischiarci anche di più e per riuscire a dare più parola agli autoctoni anche, perché cioè, ci sono varie, cioè siamo mischiati, però arrivare magari a fare una sintesi o a fare un confronto fra diverse culture, non è che dobbiamo, non lo vedremo in TV, non lo vedremo noi su YouTube un giorno, ci sarà solo se noi ci interessiamo di farlo, no? E quindi continuare a essere produttori di cultura locale, continuare a esserlo, nel senso che è una cosa che in realtà si sta spegnendo, no? Stiamo andando sempre più verso il global in generale, e invece rivolgere le voci verso il vicino è sempre più inusuale, e quindi noi cerchiamo di darci degli strumenti per farlo. Prendo anche l'occasione per parlare del vicino, del vicinato, nel senso che, visto che il tema è i dati, volevo citarti questa cosa che è bizzarra, che è il fatto che noi ogni tanto ci troviamo per analizzare insieme il traffico di rete, o meglio.
Quindi vi rendete conto in quel momento di cosa fanno quelli che lo fanno per il sistema capitalistico?
Sì, e tra l'altro è una cosa sì che non si ha molto occasione di approcciarsi in altri casi, no? Però quando abbiamo un incontro annuale, ti dicevo, poi abbiamo altri piccoli incontri non scadenzati, però occasionali, e quindi quando introduci la rete agli altri, mostri la mappa, ci si riconosce vedendo anche le altre reti, e si mostrano come pinghi, come fai il ping da un dispositivo a un altro, come i router vedono quanti host sono connessi in un certo posto, e quindi poi come quell'antenna conserva i dati delle trasmissioni, e quindi delle trasmissioni di dati, e quindi poi come possiamo fra di noi comparare e vedere che la nostra vicina, giovedì sera stavi guardando la serie, sì, ho iniziato questa serie su Netflix, cose del genere, oppure dici all'altro, ma quindi tu lunedì mattina la usi un sacco, sì, io lunedì mattina c'ho questo corso che tengo online, oppure ho il bambino, ma la settimana scorsa voi, sì, abbiamo avuto la bambina in dad, poi ce n'è andata a casa una, ce n'è tornata l'altra, cose del genere, no? E ti vedi consumare a vicenda, che però ti rendi conto che in realtà è una grossa violazione della privacy. Cioè, però quei dati esistono semplicemente, e noi siamo il nostro accesso all'internet, e ce li commentiamo fra di noi, no? È un po' come la privacy, no? Del biglietto attaccato alla porta, no? Il biglietto attaccato alla porta, se tu da un'angolazione lo guardi, dici quella cosa non ha privacy, no? Tutto il tuo vicinato lo vede. Sì, è vero, però era il vecchio concetto di privacy, o il vecchio concetto di tutti parlano di me, no? Che avevi il paesino che ti poteva sparlare o dare un giudizio, mentre adesso se ti metti un qualcosa di scritto di tuo nell'internet, tutto lo sguardo cambia, è tutta un'altra visione della privacy, un altro concetto di chi ti può stare a osservare in quel momento e di chi sta prendendo coscienza delle tue azioni o dei tuoi dati.
Quindi diventa un pettegolezzo globale, no? Per voi è un pettegolezzo locale, invece nella internet è globale, però è anche vero che c'è qualcuno che le gestisce queste infrastrutture, e che altro che pettegolezzo, vede le abitudini, le studia, ci tira fuori delle informazioni che neanche ci immaginiamo, qualcuna ce la possiamo immaginare, però penso la maggior parte sia davvero difficile immaginarsela. Infatti una cosa interessante di questi progetti, che spero insomma si moltiplichino, no? Che crescano sempre di più anche in altri luoghi, è che ti vai a rendere conto di quello che stai generando e ne prendi coscienza, e forse ripensi anche un po' il tuo atteggiamento verso la tecnologia.
Eh sì, cioè vedere questa cosa qua di tutto il tuo traffico, contando, no, che adesso siamo anche telemonitorati riguardo ai consumi elettrici, anche il contatore proprio, no, che viene, le telemetrie sul contatore, eccetera, non so, cioè ti rendi conto di quanto in realtà possa essere capillare il controllo, ecco, nel senso, e che quindi di quanto sia fragile ma... importante, cioè quanto sia una soglia il mondo del digitale e della teleconnessione.
Sì, e poi mi viene da pensare anche che l'osservazione di questi dati, l'osservazione quindi anche delle abitudini delle persone che partecipano a questa comunità, è un qualcosa che può spaventare sia chi ha in mano l'infrastruttura sia chi la utilizza. Però abbiamo detto che in realtà questi due ruoli devono collassare in uno solo, no? Perché la rete è di tutti e tutte la gestiscono e quindi tutti possono avere accesso. Però ti rendi conto della potenza che hanno questi dati? Cominci a chiederti a che cosa ci posso fare, e la risposta non può che essere ancora una volta qualcosa di utile per la comunità, qualcosa che serva alla comunità, perché non è un progetto di big data, insomma, il vostro.
No, infatti, cioè, no, il nostro caso funziona perché te li puoi guardare, a noi ci fa piacere sorridere in compagnia, perché poi, nel senso, non me li vado a guardare, o le altre persone non se li vanno a guardare per i fatti suoi, cioè, nel senso, per i fatti loro. Però quando facciamo gli incontri tutti insieme per vedere un po' i dati che passano nella nostra rete, e vedere i nostri consumi di banda è una cosa su cui ci puoi anche sorridere, perché vengono fuori un sacco di fatti personali, no? Però se ci pensi che invece quelle abitudini, appunto quei comportamenti, cioè quanti dati supposti puoi dedurre da quei dati di rete, e che non sono in mano tua e non sono in mano a un gruppo di cui hai una nutrita fiducia, e quindi sono in mano a un'entità commerciale con cui magari non spartisci niente, ecco, lì ti viene un po' un brivido lungo la schiena, ecco, dici azzo, cioè te ne rendi conto un po' di più.
Certo, l'elemento della fiducia, si finisce a parlare di questo, ed è il motivo per cui si devono incoraggiare i progetti in cui vengono fatte delle infrastrutture dal basso, proprio perché è l'unico modo per avere fiducia di qualcosa è possederla, altrimenti non si può avere fiducia di terze parti. Questo forse è un po' la lezione che impariamo da questo tipo di esperienze. In Italia per il momento ci siete solo voi che fate questo, oppure ci sono già altre?
No, ci sono tutti i gruppi Linux che hanno iniziato tanti anni fa,
certo,
e che quindi continuano a essere distribuiti sul territorio, e che
io salutiamo, e sicuramente ci ascolteranno, esatto, perché poi fra l'altro li abbiamo invitati tante volte qui in radio e sono venuti molto volentieri.
Esatto, sì, e poi qua in Italia mi dicevi ci sono altre due entità riconosciute, non so, che di cui ho trovato documentazione, una piemontese e un'altra che è nel nord-est, che non fanno, che non sono, sono sviluppi paralleli, no, rispetto a Linux, e questo io quanto sappia. Una fa parte di un comune proprio, questa nel nord-est, di un comune che si è dotato di una rete wireless gestita comunale, e wireless reti mesh comunale con servizi interni, è un piccolo comune. E poi invece l'altra sul torinese era un esperimento, penso, di cui ho letto, e appoggiato dal Politecnico di Torino.
Benissimo, quindi noi comunque incoraggiamo queste esperienze e anche altre che magari chi ha ascoltato diciamo può essere ispirato, insomma, in qualche modo da quello che stiamo raccontando. Io davvero penso, e forse sarà un po' un'utopia, però lo penso, che questo sia quello su cui dobbiamo lavorare, perché è l'unico modo per resistere al capitalismo della sorveglianza e usare la tecnologia che ci piace, perché non la dobbiamo negare, a noi piace, quindi la vogliamo utilizzare, ma la vogliamo utilizzare davvero per il bene comune, e al momento siamo molto molto distanti dal farlo, quindi insomma, grazie per...
Sì, lascerei delle coordinate.
Brava.
Ovvero potete trovare su linux.org, appunto, la storia del progetto dal 2004 in poi, ecco, quindi quella lunga. Poi potete trovare su antennine.noblogs.org le informazioni sul nostro specifico progetto, e poi, cioè, quindi questo noi in Appennino, le quattro valli di cui vi parlavo, in Appennino bolognese, e poi su libremesh.org è un software open con cui si può iniziare proprio fisicamente a farsi una rete. Quindi
Benissimo, allora,
per darvi il là.
Esatto, potete cominciare così e poi insomma ne riparliamo, poi ne riparliamo. Bene, allora Entropia Massima finisce qui, vogliamo salutare chi ci ha ascoltato, in particolare chi lo ha fatto dal carcere, ci risentiamo lunedì prossimo e non ci resta che lanciare la sigla.
Ciao.